Sorrisi e Canzoni presenta
Baseball e Musica.
Eccoci qua, siamo tornati amici del baseball, amici della musica, amici di baseball e musica.
Ah, che bello, questa qua sono sicuro che ieri notte o ti è venuta in sogno questa entrata oppure ci hai ragionato per anni e anni.
Però... sono ragionato almeno 2 anni, però me la sono giocata bene.
Sì, 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 sì. Guarda, Calle, oggi sono molto più frizzante del solito. Sarà che oggi ho fatto il bagno in mare, nonostante sia metà novembre, ho rischiato la vita perché mi sono riempito di bolle e sono molto frizzante, sono molto contento di riprendere con baseball e musica.
Bravo, ora ti vedo anche in costume, sei abbastanza sexy, e però come tu hai giustamente detto siamo a metà inverno, è arrivato appunto il gelo, così, e come gli uccelli migrano anche noi, come avrete notato amici, abbiamo subito una migrazione.
Oh, finalmente, sono veramente mesi ormai che lavoro dietro a questo cambio, questa idea di Jordan innanzitutto, perché è stata una bella idea. Finalmente abbiamo spostato Radio Play It nel suo luogo naturale, quindi dal luogo di prova, di esperimenti, che è la forgia di Leffio.org, finalmente siamo su radio.playitusa.com.
Ah, siamo anche molto più comodi,
Sì, qua è più grande anche.
Sì, ce lo siamo un po' meritato, perché ve lo siete anche meritato voi, perché vi dobbiamo ringraziare, perché abbiamo abbattuto il muro dei 1000 download. Ah, ne beh, siamo molto fieri, grazie, quindi vuol dire che oltre a me e te ci sono altri 4-5
che hanno cliccato tantissime volte. Soprattutto ringraziamo i ragazzi cinesi che abbiamo assoldato per riuscire a raggiungere questi download, questi click.
Bene, bene, quindi siamo contenti che stiamo sempre più ingrandendoci e diventando anche più esperti, ma parliamo di baseball. L'off season è iniziata, ci sono ancora delle scaramucce di mercato, ci sono stati i primi vagiti delle trades, i free agents hanno iniziato a ricevere offerte da tutte le squadre, quindi un po' ne dobbiamo parlare. Ci sono stati due scambi già abbastanza importanti, uno che ha visto lo slugger Matt Holliday lasciare il Colorado per accasarsi molto più al caldo con gli Oakland A's, in cambio in Colorado ha dato il closer Houston Street, che non si sa se rimarrà ai Rockies o verrà ulteriormente tradato. I Cubs hanno fatto una mini rivoluzione nel bullpen, perché dopo anni e anni hanno lasciato andare una delle ultime bandiere della squadra, Kerry Wood. Non gli è stato rinnovato il contratto, molto probabilmente chiuderà Marmol, e hanno acquisito dai Marlins Greg, quindi ci sono già questi primi scambi. Ma quello che ci eccita maggiormente, i nomi grossi, sono quelli dei free agents, e quest'anno c'è una grande, grandissima classe di free agents.
Beh, c'è un listone che fa paura. Io direi che primo su tutti, quello che diciamo è più discusso in assoluto, che già quando è passato ai Brewers già faceva discutere su cosa sarebbe successo nell'off season, è sicuramente sì. Tu lo vorrai ancora vestire casacca Brew Crew, ma dalle cifre che sto vedendo in questi ultimi giorni mi sa che non ce la farà a rimanere un birraiolo.
Mi sa proprio di no. Abbiamo visto in queste ultime due estate mega contratti. Prima aveva fatto mezzo scandalo quello di Barry Zito, e ora è diventato completamente scandalo. L'anno scorso quello di Santana, al rinnovo dopo lo scambio con i Mets per Joan Santana a 137 milioni di dollari, mi sembra qualcosa del genere, 140, e quest'anno sì porterà gli stessi soldi a casa, se non
come,
di più,
come minimo.
Sappiamo di un'offerta che mi fa quasi ridere, dire 100 milioni di dollari bruscolini, offerti dai Brewers a Sabathia, penso che gli riderà in faccia, e ascolterà le sirene di altre squadre che sono disposte a scavare più profondamente nel borsone che contiene i presidenti ispirati, quelli che sono raffigurati nei dollari verdolini americani.
L'altro che mi interessa molto, che è diciamo un altro big name, è sicuramente Tex Teixeira, che è approdato agli Angels e qua rimarrà. Io sono convinto di sì, perché comunque sia gli Angels sono lì che intanto gli brucia quest'anno, che sono stati eliminati così in fretta dalla post-season. Il payroll per ingaggiarlo ce l'hanno, faranno un'offerta pesante, sicuramente vorranno vedere un po' le altre squadre come si muoveranno in tal senso intanto.
Certo, perché squadra favorita per tutti i free agents sono gli Yankees, però sicuramente gli Yankees non prenderanno tutti, per cui ci saranno anche un gruppo di giocatori che dovranno accasarsi in città diverse. Hai detto tu Tex, molto, anche a me farebbe molto piacere se rimanesse agli Angels. Lì risolvi il problema del prima base per parecchi anni, sia in attacco che in difesa, un giocatore che sicuramente guadagnerà tanto, ma i soldi in campo saranno spesi bene. Vedremo, perché molte squadre appunto sono interessate, però gli Angels, col fatto che magari, come si sussurra, non rifirmeranno K-Rod, forse un pensierino e qualcosa di più per il ritorno ad Anaheim di Tex lo faranno. Un altro free agent di cui voglio parlare, che mi sta particolarmente a cuore, è Ben Sheets, il lanciatore dei Brewers, medaglia d'oro alle Olimpiadi con la squadra nazionale americana di baseball. Anche lui free agent, che però chiamerà molti meno soldi. Perché? Perché non è bravo a giocare? No, sapete tutti che ha una serie di infortuni negli ultimi anni. Che fanno sì che le squadre non gli offrano dei contratti garantiti per tanti anni.
Ma io comunque credo, ho questa sensazione, Ben Sheets possiamo considerare un po' una bandiera dei Brewers, e che quindi in questo senso forse a Milwaukee c'è anche più disponibilità a tirare fuori i soldi, perché comunque hai anche un ritorno economico a livello di tifoseria su Sheets.
Certo, sicuramente secondo me non prenderanno sì, per cui avranno i soldi anche per offrire un contratto meno oneroso, però al loro simbolo, al giocatore che è stato nei Brewers quando i Brewers facevano pietà. Per cui secondo me c'è la possibilità di riportare Sheets a Milwaukee, anche se lui è un uomo del sud, un uomo della Louisiana, e ha detto, si è fatto parecchie volte sfuggire che gli piacerebbe giocare in Texas, sponda Rangers, ma anche e soprattutto sponda Houston Astros, perché è molto amico di Roy Oswalt e Lance Berkman, che durante l'anno ogni volta gli strizzano l'occhiolina, interviste dopo la partita, spero un giorno di giocare con me perché è quello che ha la staff migliore, per cui...
E poi comunque a Milwaukee girano queste cose qua delle amicizie, no? Cioè, sì che è amico
di Cameron.
Esatto. Sheets, è un luogo di amicizie, di...
La gente si diverte e quindi diventano amichetti, ecco. Parliamo ancora di due o tre free agent, ovviamente non di tutti, dei più importanti, quelli che ci interessano di più, e quest'anno i lanciatori sono parecchi. Un altro che è uscito dal contratto, aveva l'opzione per uscirne, è AJ Burnett, che se ne va dal Canada, e anche lui era uno che in passato aveva avuto problemi con gli infortuni, sembra essersi ristabilito, quest'anno una grande stagione, è lì sul mercato, si guarda in giro e dice: ragazzi, io sono qua, se volete il mio braccio dovete tirare fuori il granone.
Sì, farà secondo me una fine, nonostante sia più bravo, diciamo farà un po' la fine di Silva l'anno scorso, che dai Twins è passato ai Mariners con un contratto decisamente più alto rispetto alle sue potenzialità. Burnett in questo caso potrà nuovamente alzare di molto il suo potenziale stipendio, perché comunque sia, alla fine non è che ci sono poi tutti questi lanciatori sul mercato, e alla fine le squadre che vogliono pitching wins, e quindi lo vogliono.
Sì, pagano tanto i lanciatori, e ti faccio notare questa cosa, che ogni anno ci scandalizziamo per queste cifre, ma poi l'anno dopo c'è quelle cifre di cui abbiamo inorridito, sono la base per partire, non per arrivare, per partire ai contratti dopo. Quindi ogni anno sarà sempre peggio, nonostante recessione americana, queste cose qua, Obama, McCain, avete sicuramente sentito parlare della situazione economica degli Stati Uniti, non Florida, però il baseball tira, i ballpark sono pieni, e quindi giustamente i giocatori dicono: questo movimento lo facciamo andare avanti noi, vogliamo i soldi che ci meritiamo. Uno che vuole i soldi che si merita e forse anche qualcosa in più è Manny Ramirez.
Certo, l'ho proprio detto una volta, datemelo soldi,
give me the money. E so che è un personaggio Aristide che ti piace molto, per cui ti lascio la parola.
Ma Aristide terzo, non mi ricordo manco se aveva il numero oppure no. Beh, Manny è sicuramente il personaggio che porta di più in termini di apporto proprio statistico, numerico, in termini di popolarità, perché è bastato fare un mese, due, non mi ricordo quanti ne ha fatti a Los Angeles per diventare subito già il beniamino di tutti quanti i Dodgers.
Nei playoff è stato pauroso.
Playoff è stata una roba che ha fatto fuori campo con un giro di polsi, sdraiato per terra sul piatto di casa. No, sicuramente si muoverà, secondo me. Io ho questa sensazione che comunque sia, avendo Boras come agente, andrà dove si muovono più soldi, e non credo che Los Angeles gli offrirà così tanto, anche perché hanno al problema dell'età comunque Manny.
Certo, se nei primi 2-3 anni forse guadagnerà relativamente al suo valore, poi ci saranno magari quel paio d'anni in cui sarà solo un peso per il budget della squadra, in cui in campo non produrrà produrrà molto meno in attacco, in difesa sappiamo che è abbastanza una liability, e quindi il gioco proprio, il leverage della situazione è soldi, sì, ma per quanti anni? Se qualcuno magari riuscirà a ridurre le richieste di Boras per quanto riguarda gli anni, ma magari dando qualche milione di dollari in più per meno anni, si porterà a casa sicuramente un giocatore ancora produttivo. Occhio anche, però, dagli sei anni che anche, magari poi...
Quello non credo. Beh, comunque sì, anche lì dire... L'altro problema di Manny è che dire, cavolo, se poi Manny un giorno gli girano le scatole, comincia a battere 150 perché si annoia, perché ha litigato col bad boy che si è scaccolato in sua presenza, e anche quello è un rischio, voglio dire, no?
Certo.
Anche
certo.
Se, ripeto, secondo me andrà fuori. Però mi auguro invece che rimanga a Los Angeles, perché è stata una un bel fine stagione lì, e quindi mi piacerebbe che continuasse quella storia.
Altri due free agent sono gli ultimi di cui parliamo, sono uno che non è più, diciamo, un giocatore decisivo, un giocatore di complemento, però è un personaggio favoloso che ha fatto la storia del baseball. Stiamo parlando di Big Unit, la grande unità Randy Johnson, mancino, che sembra che sia in uscita dalla Phoenix, dall'Arizona, dai Diamondbacks, e anche lui è alla ricerca di una squadra che gli dia 5, 6, qualcosa di più, magari milioni di dollari, per aggiungere un'altra stagione e avvicinarsi sempre di più alla Hall of Fame. Tu lo prenderesti ancora, investiresti ancora qualcosa su The Big Unit? Quest'anno è andato abbastanza bene.
Beh, ad Arizona è andato bene, in Arizona sicuramente. C'è da dire che ai D-backs c'era un po' di fascino dietro lui, quindi un grande giocatore che torna in una squadra dove ha fatto veramente sognare, aveva un certo tipo di ragione. Non lo vedo benissimo su un'altra squadra, quindi credo che gli faranno, e poi se non sbaglio gli Yankees l'ultimo anno ha fatto anche una buona parte con in disabled list, quindi se abbasserà le pretese, sì, certamente un posto come magari come quarto lo trova, altrimenti rischia comunque di doversi accontentare, ecco.
Sì, io fossi l'agente di Randy Johnson, innanzitutto mi scorderei dell'American League, rimarrei in National, e ti dico che a Milwaukee secondo me sarebbe un posto, un posto perfetto, dove manca questa presenza di veterano negli starting pitchers, e quindi potrebbe essere un posto secondo me che fa al caso suo, un contratto brevissimo annuale e una possibilità magari di andare alla post season e di giocarsi ancora qualche carta.
Un Cococò potrebbero
bravissimo, il Cococò potrebbe accettarlo, non lo accetterà sicuramente Derek Lowe, che è anche lui fuori dai Dodgers, non si è lasciato bene, crede, lui ho letto un'intervista, ha detto che crede di essere sottostimato, che Los Angeles non l'ha amato per quello che doveva, vuole cambiare aria, anche lui ci serviranno una bella manciata di milioni di dollari, vedremo dove andrà. A tutti questi giocatori che sicuramente saranno col telefono sempre acceso 24 ore su 24 per vedere quanto guadagneranno, dedichiamo una canzone dei Pink Floyd che non avevamo mai aspettato a Baseball e Musica. La canzone, il titolo non poteva essere che Money. Get back, I'm all right. abbiamo ascoltato la musica dei Pink Floyd. Io non sono un grande fan dei Pink Floyd, ma mi sembrava giusto avere almeno una canzone di questo gruppo che ha fatto la storia della musica all'interno dei Baseball e musica stessa, quindi siamo molto contenti di aver ospitato i Pink Floyd. Ecco Livio, adesso continuiamo con la nostra, ormai sta diventando una piccola tradizione, con un collegamento fuori dallo studio, in esterni come esatto. direbbero, e parliamo un po' di una squadra che abbiamo un po' sottovalutato quest'anno, perché non è stata una stagione grandissima per gli Yankees.
Esatto, anche se è stata una stagione chiave per gli Yankees, perché l'anno della distruzione dello Yankee Stadium coincide con l'anno in cui non vanno ai playoff dopo tanto tempo, quindi diciamo che non ne abbiamo parlato tanto quanto diciamo i nostri ascoltatori vorrebbero.
Certo, sappiamo che la tifoseria degli Yankees anche in Italia è grandissima, sono tantissimi, sono appassionatissimi e stanno un po' soffrendo di questa mancanza di playoff di quest'anno, di tante cose, di una rifondazione che in questo momento sembra essere in atto. I soldi ci sono, ma parliamone con chi sicuramente ne sa più di noi. Colleghiamoci.
Allora, vediamo la musica. Ecco qua. Speriamo che risponda. Ma sentiamo squillare.
Pronto?
Pronto Casa Reale?
Casa Reale.
Casa Reale. Parliamo col signor Assassino?
Sto riparando proprio con lui.
Ale.
Sono io.
Piccolo zampino di Calle, perché dopo questo gemellaggio Calle Assassino Reale, diciamo che zac, c'è subito lo zampino.
È subito intervenuto, ci vedi qualcosa soffre.
Sì, sì, guarda, l'ho mandato subito a New York con gli ultimi soldi del budget a disposizione di Baseball e Musica. Ho detto vammi a New York, prendi le notizie fresche che a Baseball e Musica sentiamo il bisogno di parlare un po' di Yankees, perché con la presenza di Joe Sox la bilancia pende sempre un po' a favore dei Red Sox, ma invece Yankees e Red Sox sono le due colonne della Major League, vogliamo un po', ecco, pareggiare i conti.
Beh, prima di tutto non mi sento altro di Joe Sox, perché voglio dire, lui ha un'esperienza e un modo di raccontare le cose unico, però cercherò di fare il mio meglio, cercherò di darvi qualche notizia, qualche cosa che non sapete ancora del nostro mondo.
Tra l'altro, con l'intervento di Assassino confermiamo la Liguria come una regione ricca di
fondamentale
diciamo
intenditori.
Bravo, la crema d'Italia, cioè ci sono tutti i più grandi intenditori di baseball, esatto, del mondo.
Senza esagerare, naturalmente.
Dicono dell'Emilia Romagna, però per ora in Liguria almeno 5 voci le abbiamo sentite.
Senti un attimo, passiamo un po' subito diciamo al topic. Questi Yankees, questa stagione di più transizione, come possiamo definirla? Com'è andata?
Beh, una stagione nata non bene. Obiettivamente c'erano un po' troppi punti di domanda all'inizio della stagione. Tutti o quasi, eccetto Mussina forse, si sono risolti negativamente, perché Hughes ha fatto schifo obiettivamente, Kennedy non ne parliamo, poi si è fatto male Posada, a luglio si è fatto male Wang, agosto in cui cercavamo un po' di recuperare il gap si è fatto male Jova, e allora è stato quello che ha stroncato completamente la stagione, anche se poi ci aggiungi che Jeter probabilmente ha fatto la sua stagione peggiore da quando ha esordito, anche se poi alla fine i numeri li ha un po' rimessi a posto l'ultimo mese, magari è babbo morto.
In garbage time, come direbbero.
Sì, ormai il gap era irrecuperabile, poi abbiamo trovato un'annata ovviamente in cui Tampa ha strameritato di aggiudicarsi il primo posto all'American League East. Boston sappiamo che è uno squadrone, se ci mettiamo, uniamo tutte queste cose, abbiamo un quadro abbastanza nitido della situazione Yankees.
Anche perché
adesso questo
Scusa che se ti interrompo, ti volevo dire che la stagione degli Yankees, che noi stiamo parlando di stagione negativa, era una stagione che in qualsiasi altra division ti avrebbe come minimo garantito la wild card. Fatto sta che
i Rays alla fine, sì, 89 vittorie le abbiamo tirate fuori con una divisione in cui hai incontrato 19 volte, 18 volte Boston, i Rays, alla fine Toronto è una signora squadra con una signora rotazione, voglio dire, Halladay, Burnett, primi due così, certo, uno due, certo. mica da ridere.
Altro che American League West.
Diciamo, le verità le abbiamo sempre dette.
Sempre pronti a punzecchiare, però cavolo, bisogna giocare giusto.
Non mi aggrappo a queste cose perché ora questo sarebbe l'anno in cui dici sei arrivato terzo, allora vedi ti lamenti di questo. Non ci aggrappiamo, però inevitabilmente è un dato di fatto, come dite giustamente voi, che ci sia.
Senti un attimo, ti dico subito una cosa. Tu giustamente hai fatto notare che l'anno scorso non si è investito sui lanciatori partenti perché si pensava di avere in casa i giovani che avrebbero tenuto botta per tutta la stagione. Ciò non è avvenuto, a parte Chamberlain che è andato molto bene, però poi si è infortunato. E quest'anno cosa ci aspettiamo?
Beh, quest'anno l'esatto contrario dell'anno scorso. Credo che bisognerà mettere mano al portafoglio. Sicuramente non ce la metto io, ma nel portafoglio, quindi mi va più che bene. Sicuramente Sabatia è una necessità, perché serve il fatidico asso da piazzare al numero uno della rotazione, perché Wang, bene o male, non è un asso, anche se poi c'è sempre la sua diatriba. Comunque è un gran lanciatore, ma il numero uno di rotazione forse è più Sabatia che lui, e poi la rotazione al momento va completata, perché oltre proprio a Wang e Joba ci sono dei grossi punti interrogativi, perché Mussina non si sa se si ritirerà o no, ci sono rumors che dicono di sì, rumors che dicono di no. Poi c'è Pettit che sì, può tornare, però non è che... non l'ho visto benissimo lo scorso anno, l'ho visto un netto declino. Quindi almeno due starting pitchers devono arrivare, devono sicuramente, perché sì, possiamo permetterci. Poi c'è anche da contare che Joba non può avere un balzo di inning pitch così alto, infatti lo controlleranno anche quest'anno, spero in maniera migliore, visto che facciamo un excursus, non è stata gestita a mio parere in maniera perfetta, diciamo che si poteva fare di meglio piuttosto che farlo partire nel bullpen e poi fargli fare 50, 60, 70 lanci piano piano così, forse doveva fare a quel punto, dovevano mandarlo giù nelle minors a farsi a costruire il braccio. Perché
di solito così, si fa così, diciamo.
Si fa così, certo, perché non ha senso, anche perché poi c'è il rischio concreto sia di bruciare il giocatore, cioè di metterlo sotto una pressione non necessaria, perché mandano le minors, ovviamente non c'hai l'assillo del risultato, mentre cioè, basta che fai i tuoi 80, 90 e 100 lanci nelle tre partenze programmate, te ne freghi dell'eventuale sconfitta, no, dei 5-6 punti subiti, mentre se giochi in una stagione regolare, alla fine il risultato, anche se le partite sono tante, devi portarlo a casa, generalmente.
È che forse con i Red Sox e i Rays, che erano partite così alla grande, con l'acqua alla gola, sai, il cervello funziona un po' peggio, per cui abbiamo bisogno di tutti, facciamo giocare tutti. E...
ma poi poveri quelli delle Minor League, che ci mandano tutti quanti e non gliene frega niente se uno vince. Poveri, ma scusa, vai a pensare a quelli che sono lì, vogliono vincere. No, ma
lì, sì, non è che mandano
Crenton,
me.
Crenton è andato a piuttosto bene, ha vinto, a parte che poi ci sono c'è il fenomeno Igawa a Scranton che domina
e quindi sono messi bene
40, 50 milioni di dollari buttati così per un asso di rotazione in AAA.
Io infatti, noi non ti abbiamo chiesto niente, l'hai tirato fuori tu. Poi non dire che qualsiasi dici può essere usato contro di te, lo sai come è baseball.
È giusto sottolineare, ne parlavamo oggi sul forum. La gestione delle risorse non è stata, diciamo, ottimale. Le risorse sono grandi, però se le usi male non arrivi a risultati.
Senti un attimo, invece come mazze cosa dici? Ci sarebbe bisogno di una mazza destra, qualcosa?
Vabbè, l'arrivo di Swisher proprio degli ultimi giorni ci dovrebbe assicurare, speriamo, una buona mazza destra a 20-25 home run minimo, si arriva a 30 nel caso più positivo. Sicuramente le perdite di Giambi e di Abreu possono aver aperto un buco nel lineup. Diciamo che quello che era il punto di forza rischia di diventare, non dico il punto debole, ma comunque verrà ristrutturato secondo me il lineup Yankees, perché prima si faceva molto affidamento sulla slugging, adesso, a meno che non arrivi anche Teixeira, vabbè, quello lì allora sarebbe la ciliegiona sulla torta.
Però comunque la perdita di Giambi io la vedo non così negativa per gli Yankees, perché ad ogni modo è stato, ha fatto un fine stagione molto buono, però ha fatto un inizio stagione pessimo, e soprattutto Giambi è sempre lì, ci sono, non ci sono, non mi rompo in prima base, non è che
sì, vabbè, come difensore è pessimo, sì, sicuramente il difensore è pessimo. Però guarda, onestamente Giambi, battitore di striscia estrema, fra l'altro, però bene o male con la sua capacità di prendere basi su ball, di mettersi in base, qualcosa, il suo rendimento abbastanza costante lo offriva. Poi c'era il periodo che era infuocato e ne buttava fuori, guarda, onestamente un pochino che mi dispiace che Giambi.
E la tifoseria poi fa una colpa a Giambi perché guadagnava tantissimo, ma mica colpa sua, è colpa della gente che l'ha fermato. Cioè, Giambi è un
contrattone, nessuno gli ha messo la pistola alla tempia ai dirigenti Yankees per prendere e firmarla a quelle cifre.
Però c'è qualcuno che diceva Leandro Go.
Senti, a proposito di firme, ti dico così subliminalmente Pavano, poi passiamo ad altro. E senti un attimo, ti volevo chiedere una cosa dal cuore, ti volevo strappare un ricordo dal cuore sullo Yankee Stadium, i tuoi ricordi sul vecchio Yankee Stadium e cosa ti aspetti dal nuovo Yankee Stadium.
Allora, diciamo innanzitutto che una lacrimuccia l'ho dovuta spendere per l'ultima partita, perché alla fine eravamo tutti abbastanza affezionati allo stadio. Poi onestamente gli americani sono più bravi di noi a fare queste cose molto teatrali, questa uscita di scena dello Yankee Stadium molto spettacolare, in cui c'è stata tutta la cerimonia, tutte le vecchie glorie. Se dovessi scegliere un momento, riallacciandomi anche alla vostra sigla di Profondo Baseball, penso sceglierei l'home run citando Joe Sox di Aaron fucking Boone in gara 7, undicesimo inning, in cui l'ha spedita lassù.
Bello.
Sì, bello, perché sai, un deficiente in piena notte che comincia a saltare sul letto per un home run. Provo a immaginarti la mia reazione dopo 5
benissimo.
Ore di partita di sonno, che non era sonno. Penso di non aver dormito quella notte, perché poi c'era, ho seguito la partita in diretta e poi l'adrenalina rimasta in corpo era troppa per dormire.
Non hai mai più, da quel giorno non hai più dormito, ecco, fino adesso.
Sì, poi ho continuato a non dormire quando abbiamo perso poi le World Series.
Hai registrato la striscia senza dormire più lunga di un italiano a guardare.
Mi sono rifatto quest'anno, vedendo siamo rimasti fuori
a dormire. I playoff non l'ha vista, ha dormito tranquillamente. Senti, volevo dirti che per sfortuna il Yankee Stadium chiude, però abbiamo visto tantissimi servizi sulle immagini più belle, i ricordi più belli del Yankee Stadium alla TV, su internet, è veramente, cioè, sempre da pelle d'oca, quella casacca, quelle facce, quei giocatori, diciamo gli Yankees sono la storia del baseball.
Sì, è vero, concordo. Adesso tante volte diventa luogo comune, ma alla fine la base di realtà c'è, perché anche il Monumentum Park, mi viene in mente Roger Clemens che va a baciare la testa di The Babe.
Guarda, qualcosa... mi viene la pelle d'oca anche adesso.
È un qualcosa di particolare che, giusto, non dico solo noi, ma perché comunque ci sono altre squadre storiche nel mondo del baseball, cioè come può essere il Fenway per i Red Sox o il Wrigley per i Cubs, cioè, però noi eravamo abbastanza affezionati. Adesso certo il nuovo stadio aprirà nuovi orizzonti economici, non credo che ne avessero bisogno, però sempre meglio averne che non averne.
Devo dire che in effetti comunque è vero, perché ho sempre avuto un po' un'antipatia per gli Yankees, però recentemente ho visto il film, e consiglio a tutti di vederlo, 61 asterisco, e da quel giorno in effetti gli Yankees mi stanno un po' meno antipatici e comunque ho potuto assaporare direttamente veramente quanto di storia, quanto di passione degli anni passati c'è per questa franchigia.
Ma oltretutto, Lefio, ti aggiungo anche una cosa, che adesso l'antipatia ce l'hanno i Red Sox, perché sì, antipatico solo chi vince. Ora gli Yankees stanno facendo il pieno di simpatia perché non stanno andando bene, e i Red Sox li odiano tutti, sì, e invece qua Assassino Reale spera che si torni come ai vecchi tempi.
Sì, diciamo che il manifesto di quest'anno è tornare antipatici.
Tornare l'impero del male, i maledetti Yankees, gli sporchi Yankees, quelli che alzano il trofeo alla fine dell'anno. Ti ringraziamo, Assassino Reale, sei stato bravissimo anche tu, come tutti.
Grazie.
Gli altri, speriamo di averti di nuovo con in trasmissione a tastare un po' il polso dell'impero del male, e ti salutiamo, ti abbracciamo, ti baciamo, ti glorifichiamo
tutto quello che possiamo fare.
Grazie a voi per avermi dato la possibilità di intervenire, sicuramente a fine off season magari tireremo le somme di come è andata.
Vediamo, perché hai fatto una lista della spesa importante.
La lista della spesa ce l'abbiamo portata a casa tutta, il carrello.
Puoi ritirare la padella, che con i punti avrai sicuramente vinto, perché se pigliano Sissi Sabetti, AJ Burnett e non so, Teixeira, così hai vinto tutti i premi. E quindi niente, un saluto ancora.
Volevo farvi chiudere facendovi complimenti, perché siete veramente bravi. Siete veramente bravi, e poi riuscite anche a tirare fuori tutte quelle storielle con Joe Sox, queste cose qua molto particolari, che anche se, vedi, io sono uno Yankee, però ascoltare Joe che mi parla di queste cose, del suo viaggio, è una cosa bella, diciamo, perché comunque sono emozioni che spero ovviamente di vivere anch'io un giorno.
Ce le hai appena restituite, perché mi sto sudando dall'emozione, giuro, veramente, no, non sto scherzando, è bello, grazie veramente.
Grazie mille, grazie a Joe, grazie a voi ascoltatori, a voi che iniziate a partecipare attivamente, quindi un abbraccio.
Calle, se mi permetti vorrei fare un annuncio per il fantasy baseball, sì, che noi, come hai detto tu, stradomineremo la Lega, cioè non ci potremmo anche non giocare, che, giusto?
Allora non giocate, va bene.
Sì, come dicevo, cioè, il primo messaggio che gli ho mandato è stato: devi dirmi dove organizzeremo la parata, perché devo fare il percorso, così, perché è già fatta. Ciao, ancora un abbraccio.
Ciao, grazie a voi, ciao.
Ciao.
A questi Yankees noi dedichiamo una canzone che ovviamente parla della città di New York, New York City. Loro sono i Cult di Ian Astbury. York City, la voce di Ian Astbury, il ritmo martellante dei Cult. Torniamo in sella al nostro destriero che si chiama Baseball e Musica. Il numero su questo destriero è il numero 9. Puntate tutti su questo cavallo, anche perché se non puntate su questo cavallo c'è qualcuno che inizia a dare i numeri proprio. Questo qualcuno è Leffio, che ci presenta la sua rubrica.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on.
Eccoci qua, stiamo facendo la prova del 9, perché è la nona puntata ufficiale di Baseball e Musica. Leffio, di quali giocatori che hanno indossato la casacca numero 9 ci vuoi parlare?
Allora, sul libro che mi ha prestato Pixie ho letto la prima frase con scritto grosso così: Sorry Boston. E ho tremato, perché sul forum è un mese che mi dicono, oh, mi mandano i PM: Leffio, occhio al 9, occhio al 9, occhio al 9. La prima cosa che mi leggo è tutti i tifosi dei Red Sox, ovviamente. Leggo Sorry Boston, gelo, ma fortunatamente per il baseball il miglior numero 9 è senza dubbio Ted Williams.
Oh, grande Ted Williams. Si vedono tantissime magliette ancora adesso a Fenway, quasi più magliette che Big Papi, il 34 di qua, col numero 9 e 8. 8 l'abbiamo citato l'altra volta, Yastrzemski, 9 il grandissimo Ted Williams.
Sì, parliamo di Theodore Samuel Williams, che è nato a San Diego il 30 agosto del 1918. Aveva diversi soprannomi ed erano The Kid, Splendid Splinter, Teddy Ball Game e The Thumper.
Oh, sì, 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 sì. Quattro soprannomi.
Quattro poi usati più o meno a seconda delle mode, dei momenti della stampa, come fa. Ha giocato per 19 anni come left fielder nei Red Sox, e tranne due anni, due volte, ha dovuto addirittura interrompere per motivi militari, perché sai, allora anche se tu eri un giocatore di major non gli interessava, prendevi e andavi direttamente.
Per fortuna che adesso le guerre non ci sono più.
Già. Cosa dicono di Ted Williams? Dicono che è il best hitter ever, cioè il miglior battitore di tutti, non il giocatore, il battitore migliore di tutti i tempi. E del resto ho visto subito una statistica che mi è balzata agli occhi, che ha vinto la Triple Crown due volte, cioè due volte è stato campione di batting average, home run ed RBI, mica da poco,
Una cosa incredibile, una cosa che riportata ai giorni nostri penso che nessun giocatore, ogni tanto qualcuno nei primi 20 giorni si parla di Triple Crown, si era parlato quest'anno cosa, Chipper Jones, Lance Berkman, qualche anno fa Derek Lee, però poi quando va avanti la stagione ci si accorge che è quasi impossibile farlo, e lui l'ha fatto due volte.
Sì, anche perché ormai diciamo poi la media battuta non va più di pari passo con la slugging, quindi abbiamo dei grandi sluggers che però poi a livello di media battuta non riescono a fare granché, mentre Ted Williams riusciva a sposare entrambe le due cose. Infatti è stato un un Hall of Famer, ovviamente entra subito nell'Hall of Fame dei Red Sox, ma curiosità, entra anche nella Hall of Fame della pesca sportiva. Sembra una cosa detta così per fare le battute, no, è vero, era così appassionato di pesca sportiva che anche in questa Hall of Fame
e pescava con una lenza attaccata a una mazza da baseball, era bravissimo anche con questo.
No, e invece per cosa ce lo ricordiamo?
Per una trota,
per una...
al lago Michigan.
Perché il suo record più famoso è stato l'ultimo uomo a finire la media stagionale sopra ai 400. E c'è questo aneddoto che non conoscevo proprio su questo anno. Cioè l'ultimo giorno lui aveva la media battuta di 3.399.55. Quindi per media matematica gliel'avrebbero arrotondata a 400 e lui all'ultimo giorno riusciva ad avere questo record. Allora il manager cosa gli disse? Senti, cosa vuoi fare? Decidi tu se vuoi entrare l'ultimo giorno, c'era un double header, vuoi entrare nel lineup o no? Beh, Ted Williams ha detto entro, a me che mi frega.
Anzi, okay, forse migliorò un attimo la mia media.
Esatto, è andato 6 su 8, quindi portando la sua media a 406 e chiudendo quindi in gran stile questa stagione dove appunto riesce a segnare questo record che ancora oggi ricordiamo. Aveva diciamo la stampa gli aveva un po', essendo contemporaneo con Joe DiMaggio, aveva creato un po' di questa rivalità con lui, e appunto pare che Ted Williams fosse migliore come battitore mentre Joe DiMaggio come giocatore, quindi a 360 Joe DiMaggio era superiore, Ted Williams nel
guarda
box era veramente
superiore. Avverto l'unico. Anche te, come ho avvertito prima il nostro interlocutore, qualsiasi cosa dici può essere usato contro di te, quindi stai attento quando paragoni un giocatore storico degli Yankees con uno dei Red Sox.
Guarda, in questo caso avevo i brividi sulla schiena, tipo cavolo, adesso cosa sto dicendo, speriamo di no. Ha un altro record che però è un po' meno conosciuto, è arrivato in base per 84 partite di fila, quindi non famosa ovviamente come la striscia di Joe DiMaggio, ma anche questa è un record importante. Tra le curiosità, ha lanciato 2 inning come pitcher anche, lui che è il battitore per eccellenza, in una partita persa ormai di più di 10 punti è stato messo a chiudere gli ultimi 2 inning, e questa mi ha fatto morire, questa curiosità. Nell'All-Star Game del 46 era la battuta e a lanciare c'era Rip Sewell, che è famoso per il suo If You Speech. Cosa fa Ted Williams? Lo sfida proprio a singolar tensore, gli dice: tirami un po' l'If You Speech adesso, no? In questa situazione
marrano.
Fortunatamente All-Star Game, la sfida viene accolta, If You Speech, babam, e la sbatte fuori Ted Williams, perché vuol dire l'ifus è magari battibile, però essendo una palla che arriva dall'alto non riesci a spingerla tanto lontano. Bene,
Ted lui Williams ce l'ha fatta infamone, quindi, però
esatto,
un po' infamone.
Beh però bello, dai, immaginati l'All-Star Game con la chiamata, dai, fantastico. Ha giocato purtroppo solo una post season dove è andato 5 su 25, quindi un po' pochino rispetto a quello che ci si può aspettare da lui, ma i Cardinals, proprio parliamo mi sembra durante le World Series, applicavano in maniera estremamente forte il famoso Williams Shift, essendo mancino, tendenzialmente tutte le squadre andavano a shiftare verso il right field. In quel caso addirittura si parla di 5-6 giocatori dal lato, e lui a quel punto, comunque per orgoglio, piuttosto che si intestardiva di non mi interessa, io non lo faccio il bunt sulla linea di terza per arrivare salvo, batto lo stesso, e quindi durante la post season non è andato così bene, però insomma mostra questo carattere che ha affascinato tutti, tra cui anche Robert Redford, a cui poi durante il film
The Natural
ha dedicato diciamo la sua parte, anche se non era esplicita. Cosa dire ancora? Che è stato uno che era talmente devoto e talmente appassionato di battuta, che era molto scarso, era abbastanza scarso, diciamo, come difesa, però poi alla fine della sua carriera ha scritto un libro che è rimasto poi negli annali e che anzi io mi andrò sicuramente a comprare, è La scienza del The Science of Eating. Quindi un consiglio a tutti, voglio dire, uno che ha battuto come lui, chi vuole farsi qualche miglioria nel suo box, magari una letta ce la darei.
Ma anche i grandi battitori che ci sono fra voi ascoltatori, un ripassino. Bignamino prima della partita, capito, nel viaggio vai, leggi qualcosa sulla stance, i polsi, la spalla giù su, così e magari vai meglio.
Beh, chiude la sua carriera nel suo ultimo at bat con un fuoricampo, quindi insomma veramente un grande di tutti i tempi. Come chiudiamo? Con un quote che mi è piaciuto tantissimo: hitting is 50% over the shoulders. Quindi attenzione, come Berra aveva detto una cosa un po' diversa con la percentuale, lui invece, per continuare questo continuo confronto tra Yankees e Red Sox.
Quindi ragazzi, oltre al libro dovete anche allenare la mente, perché dovete essere decisi lì al piatto, e Ted Williams insomma mi sembra che dai numeri che hai descritto lo sia stato per tutta la carriera.
Sì sì, citiamo gli ultimi numeri 9, che sono Reggie Jackson, Mr. October, che è stato soprannominato così per un grande clutch hitting durante i playoff, Roger Maris, primo a rompere il record di Babe Ruth, come dicevo prima, protagonista, o meglio, sì, insomma, protagonista indirettamente ovviamente nel film 61 asterisco, e infine Benito Santiago, che sai perché era famoso?
Non lo so.
Perché gli bruciava che, essendo catcher, aveva il 9 che la pettorina non gli si vedeva, e allora indossava lo 09, così almeno si vedeva bene.
Grande, conclude la grande Leppio con questa particolarità per il numero 9. E adesso introduciamo una nuova rubrica, nuovissima, perché anche Leppio non sa di cosa si tratta. Ora, ho due foglietti qua che giro subitaneamente e ti faccio questa sorpresa, perché il prossimo rubrico è la rubrica dei quiz. Lasciati andare, Lepius, che vincerà. Ah, ridi con noi, invece non ci sarà niente da ridere, perché come succedeva già con le parole del baseball, in cui godeva metterti in difficoltà, ho fatto un quiz veramente difficile. Ragazzi, anche voi prendete carta e penna, perché dovete rispondere a 10 domande che riguardano la storia del baseball. Sarà un test, vi intendete di baseball, quanto ve ne intendete, vi piace la storia del baseball, quanto ne sapete. Lefio, sei pronto?
Sì, sono molto agitato, anche molto, sono già sudato per le parole carine che ci ha detto che ci ha detto Assassino prima. Adesso sono ancora più agitato, speriamo, perché non sono ferratissimo. Spero adesso mando i messaggini, che so, a René, a Pablo, se qualcuno mi faccia magari dare una mano.
Innanzitutto ringraziamo gli utenti che ci hanno segnalato la loro volontà. Già vorremmo avere un quiz per partecipare anche più interattivamente alla trasmissione. Eccolo qua, il quiz, carta e penna. Prima domanda, te la faccio subito: qual è l'unico rookie che ha vinto nella storia del baseball la classifica degli home run?
Ah
no, aspetta, ti faccio non è così difficile. Ti faccio tre nomi.
Perché cominciamo a dire proprio totalmente a caso. Avrei detto Altobelli.
Spill Altobelli è secondo, però uno di questi nomi che ti faccio è in testa: José Canseco, Albert Pujols e un tal McGuire Mark. Ci sono questi tre giocatori. Non ti ho parlato di Frillini. Ti hanno messo i tre in modo da renderti la risposta molto difficile. Ti dico che il record è 49.
Ma allora, le risposte poi nella prossima puntata?
No, in questa.
Okay. Beh, allora io dico Albert Pujols, perché secondo me non ho memoria storica in questo senso, ma vado con lui.
Invece hai sbagliato, no, già la prima domanda. Un punto a tutti gli ascoltatori che hanno pensato a Mark McGwire, 49 home run per lo slugger dei Cardinals e ancora prima degli Oakland Athletics.
Okay, ho già capito che mi dovrò immolare per questa nuova rubrica. Con l'altra magari riuscivo a cavarmela un po', mi verrò massacrato.
Senti un attimo, ti faccio subito la seconda domanda, visto che sei partito così alla grande. Chi è il giocatore che è andato più volte strikeout nella storia, sempre nella storia del baseball? Reggie Jackson, nome che abbiamo appena fatto, Mike Schmidt o Sammy Slamming Sosa? Chi dei tre ha, se è andato 2597 volte strikeout?
Sammy Sosa.
Sammy Sosa, bravo Lefio, perché è Reggie Jackson invece.
No.
Però ci sei andato molto vicino, perché questi tre giocatori sono i primi tre della graduatoria. Cioè, cadi sempre in piedi.
Ma volevo dirlo.
Quindi 0 su 2, 6. Allora vediamo se ti riprendi con il maggior numero di vittorie nella classifica finale della media battuta AVG. 8 vittorie. Quale di questi giocatori mitici ha totalizzato questo numero? Tony Gwynn, Stan Musial, Roberto Clemente.
Allora, quindi il betting title, diciamo.
Sì, bravo.
E ridimmi?
Tony Gwynn, Stan Musial o Roberto Clemente? Devo fare come la Carrà dirti, cioè.
No, non mettere accenti sulle. Beh.
Ti faccio segno testa.
No. Musial.
No, Mark. Tony Gwynn. Tony Gwynn per.
Detto prima.
8 volte. No, okay. Mark McGwire. No, 8 volte Tony Gwynn. Quindi chiunque di voi ha detto Tony Gwynn totalizza un altro punto. Ripetiamo: Mark McGwire, Reggie Jackson e Tony Gwynn hanno le tre risposte giuste. Vediamo la quarta domanda. Più basi conquistate in una singola partita: A-Rod, Sean Green o Joe Adcock? 19 basi in una partita.
Allora, vediamo un attimo,
non vale.
Invio sms, speriamo. Allora, più basi conquistate in una singola partita erano 19,
ragazzi. Io
detto, potrebbero essere.
Io non puoi mettermi la museruola, Lefio. Non ce la faccio a stare zitto, perché ho visto benissimo che hai mandato un messaggio a qualcuno.
No, figuriamoci.
Allora,
avresti sentito fare lettere sul microfono.
Senti, dalla prossima volta magari inseriamo l'aiuto a casa, il 50-50.
È vero, dai, facciamo.
È un'idea che mi viene in mente solo adesso e lo faremo. Però adesso veramente ti ho beccato che facevi finta.
Vabbè, ridimmi i nomi che non me li ricordo.
A-Rod, Sean Green, Joe Adcock.
Non arriva sms. Sean Green.
Hai azzeccato. Vedi Lefio, che la conoscenza è un po' come la forza, è dentro di te. Quindi
si
primo
media,
punto.
La media, vedi, uno su verso.
Primo punticino. Senti un attimo, un punto, tieni a mente i tuoi punti che poi magari ci scordiamo. Allora, terza, quarta, quinta domanda: qual è stato il primo giocatore a collezionare una stagione da 40 home run e 40 stolen base? José Canseco, lo ritroviamo, Soriano o Robin Yount dei Brewers?
Canseco.
Bravissimo.
Questa è una di quelle domande. Sai quelle cose che mi stai prendendo in giro?
No. Canseco nel 1988.
Secondo me questa è una di quei trivia che vedi passare su Nasn o Frank. E che sono quelli che non, ovviamente non ti ricordi. Però se devi provare a caso, ci vai con quello.
Attenzione,
e metto un'altra X.
Metto un'altra X, 2 su 2 nel parziale di Livio. Andiamo con un'altra domanda. La sesta: le basi totali conquistate in una stagione. Quale di questi giocatori? Babe Ruth, Sammy Sosa o Rogers Hornby? Hornsby, scusami.
Ma allora,
457.
Sosa ho sbagliato prima, insisto, Sammy Sosa.
No, Sammy Sosa ne ha nel 2001 425 basi, ma Babe Ruth nel 1921 457, rimane ancora adesso il record. Ti faccio una domanda.
Sammy Sosa è uno di quelle, sai quale nei quiz, quella che è sempre sbagliata.
devi capire, perché ci sarà sempre Sammy Sosa. Allora, salvezze nella National League, qual è il record? Abbiamo visto che quest'anno è stato rotto quello della... assoluto è quello dell'American, ma c'è il record di 55 della National League. Sono due giocatori a pari merito ad averlo. Io ora ti farò tre nomi e tu mi devi dire quello che non è: Trevor Hoffman, Eric Gagne, John Smoltz.
John Smoltz.
E invece questo ti ho fatto un trabocchetto, ti ho fatto il trabocchettone perché è Trevor Hoffman. Trevor Hoffman del Padres ha una serie, è il primo nelle save di tutti i tempi.
Ne ha fatte 500, ne ha fatte più di 500.
Ma John Smoltz nel 2002 ed Eric Gagne nel 2004 hanno raggiunto le 55 save. Anch'io, non sapevo che John Smoltz ne aveva fatte così tante in un anno, però negli anni in cui è stato un grandissimo closer, sappiamo che è un partente, però in alcuni anni è stato closer, ne ha messo insieme ben 55. Allora ti faccio la terz'ultima domanda, sei solo a due,
sono due su sei,
sei due su sette. Mamma mia. Quali sono state le Earthquake Series? Non so se ti ricordi che ci sono state delle World Series che sono state interrotte per un terremoto nella Bay Area. Queste World Series sono state quelle dell'88 fra i Dodgers e gli Oakland A's, quelle dell'89 sempre fra gli A's e i Giants, o quelle del 90 sempre fra gli A's e i Cincinnati Reds. 88 Dodgers, 89 Giants, 90 Cincy, sempre contro gli A's, gli Athletics.
Ma dico le A's contro i Giants, visto che sono nella stessa, quindi Earthquake, come le Metropolitan.
Bravissimo, bravissimo, sei stato intelligente. Mamma, hai utilizzato l'intelligenza, perché le dopo il Subway Series, quelle erano le Bay Series, i Giants contro gli Athletics, quell'anno lì in cui Oakland asfaltò i Giants, fra le prime due partite e le seconde due vittorie degli Athletics ci fu 10 giorni di sosta perché c'era stato un terremoto.
Altro che la pioggia a Philadelphia.
Sì, è vero, una baggianata. Senti questa domanda, la penultima, hai ancora poche possibilità per dare una raddrizzata alla tua stagione.
Dai.
Quale giocatore ha rubato casa più volte? Chi il migliore di tutti i tempi? Max Carey, Jackie Robinson o Ty Cobb? Il record è 35.
Jackie Robinson.
Jackie Robinson, no, è Ty Cobb con 35. Non è
Ty Cobb lo vediamo sempre, lo vedo raffigurato, che non mi ispira come
Non ispira come un gran giocatore, perché era un giocatore che non ha lasciato un grandissimo ricordo per via di qualche intemperanza, però ragazzi era un giocatore che bisognava
ma come corridore non pensavo.
Invece forse era solo intelligentissimo e si mimetizzava alla grande mentre correva a casa.
Allora, tre ne ho fatte, 3 su 10.
Ma cosa tre? Questa è mica. Ah no, è vero, hai azzeccato il terremoto.
Giants, 3 su 10. Voglio battere 300, non è niente male, sono contento così.
Attenzione, no, aspetta, c'è l'ultima domanda.
Ne fate solo 9.
Vediamo se ti ricordi qual è.
Stava
spiando miseramente, l'ho pinzato il mio foglietto. L'unico stadio in tempi moderni a non essere stato inaugurato con un tutto esaurito, qual è stato? Il Metrodome di Minneapolis nel 1982, Comerica Park di Detroit nel 2000 o il Turner Field di Atlanta nel 97?
Stavo Tampa Bay. Atlanta o l'altro?
Atlanta, Detroit, Minnesota.
Porca miseria. Detroit.
Detroit, esatto, ma ti dico anche la particolarità, ti ho fatto questa domanda.
Un motivo
strano, perché c'era un freddo incredibile. Cioè, erano sotto zero, hanno venduto una roba di 300 biglietti in meno. Ma dopo due inning se n'era andato tutti. L'80% della gente, perché si erano andati clamorosamente sotto zero. Ed è una partita famosa in cui A-Rod, che giocava nei Mariners, che inauguravano a Detroit il Comerica Park, aveva giocato con il passamontagna.
Sì. Che bello, altro che Polanco.
Ho cercato su internet le foto così per poi mostrarle, ma purtroppo non le ho trovate. Le cercheremo ancora. Se le avete, postatele voi sul forum. Ci sono quante risposte esatte?
Beh, 4. 4 su 10. Ho fatto
4 su 10.
Ho
allora,
fatto 400 io.
Allora vi dico come il test alla fine. Ho preparato la scala per vedere quanto ve ne intendete. Allora, se avete risposto a 10 domande, siete René. Cioè, è impossibile. Cioè, o solo René può rispondere.
Guarda, gli ho mandato un messaggino, non mi ha ancora risposto. Perché...
Se avete risposto a 9 domande esattamente, siete dei bari perché avete usato Google e non vale niente, è tutto annullato. 8-7 risposte esatte, ottima conoscenza del baseball. 6-5 buona conoscenza del baseball. 4-3 che inizi un po' a vacillare. Sei Joe Morgan. Tu
sono Joe Morgan, no? Mi faccio un cartellino adesso. Ho scritto Joe Morgan.
4, quindi le tue risposte sono, valgono un Joe Morgan. 1-2 risposte esatte, siete un giornalista italiano che scrive di baseball. Sei
quelli... quello del piombo, no? La...
esatto,
Master Bob.
Su Franco, cioè quello che, quello, non mi ricordo come si chiamava quel giornalista.
Mastro Lilli.
È vero, Mastro Lilli, bravo. Se avete totalizzato 0 risposte esatte, siete pronti per condurre Baseball e Musica.
E vai.
È finita quindi la prima edizione del quiz. A voi che avete risposto ci avete dato le risposte giuste, The Answer Within dei Boo Radleys. Eccoli qua.
You think, but it's not what I thought it.
rientriamo in onda con la musica dei saluti, anche se non saranno i saluti veri e propri, perché questa volta i saluti veri ve li darà Joe Sox. Piccola sorpresa, perché abbiamo deciso di rimandare in onda il pezzo completo di Joe Sox. Ci dispiaceva mandarlo in onda in due pezzi, perché magari qualcuno si era perso il primo pezzo. Ci sembra giusto ricombaciare i due pezzi e mandarlo in onda di fila, perché è un pezzo che merita veramente.
Sì, sì, poi così almeno questa puntata la possiamo dedicare spudoratamente alla rivalità tra gli Yankees e i Red Sox. La dedichiamo anche a Web e Sberl, che sono i nuovi moderatori del forum, e quindi nulla, godiamocela.
Sì, è un'altra cosa che volevo dire, che noi siamo sempre abbastanza autoreferenziali, nominiamo Play It, il forum di Play It, ma ci tenevamo a far sapere che ci è piaciuta la produzione di Sky per queste World Series.
Sì, sì, mi è piaciuta molto, perché abbiamo avuto Alemae a condurre con Elefaso gara 1 o gara 2, non mi ricordo. Abbiamo Pietro che si è fatto una notturna da solo completamente, e quando l'ho sentito mi sono proprio messo nei suoi panni e ho detto: cavolo, mi ricordo quando anche noi come due scemi ci siamo messi a fare le prime radiocronache. Beh, oh, ragazzi, è difficile, bravo veramente.
Bello anche l'HD di Sky, l'alta definizione, quindi bravi a loro, e anche a loro dedichiamo le parole di Joe Sox e il suo profondo baseball.
Ciao!
His first at bat of the game, there's a fly ball deep to left, it's on its way, there it goes, and the Yankees are going to the World Series! Aaron Boone has hit a home run! The Yankees go to the World Series! Remarkable history. Aaron Boone down the left field line. They are waiting for him at home plate, and now he dives into the scrum.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it. In old New York.
Sons of Scotland, I am William Wallace.
William Wallace is 7 feet tall.
Yes, I've heard. Kills men by the hundreds. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight?
We will run, and we will live.
Aye. Fight, and you may die. Run, and you'll live. At least a while.
and dying in your beds many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!
Freedom, alla fine fummo liberi. Qualcuno ha scritto: accadono cose che sono come domande, passa un istante oppure anni, e poi la vita ti risponde. Una notte del 1986, un giovane texano sul monte, una pallina sotto le gambe del prima base, ed ecco che accade una cosa che divenne domanda, e la vita nel 2004 decise che era il momento di rispondermi. Riassumere quello che abbiamo fatto non sarà breve. A Boston eravamo già stati nel 2001 quando minacciavano di fare a Fenway Park quello che avevano fatto al Boston Garden un paio di anni prima. E visto che io non credevo che avrebbero mai demolito il Garden, ma poi lo avevano fatto, non avrei saputo continuare a vivere serenamente con me stesso se non avessi visto Fenway Park dal vivo prima della possibile demolizione. Quindi la scusa non valeva più. A Fenway eravamo già stati. La scusa, oddio, piuttosto l'incubo, andare a vederli vincere le serie mondiali. Il 2003, come avete sentito, ci aveva lasciato il cuore a pezzi. E nel 2004, dopo 18 anni da quella domanda, erano approdati alle World Series. Ma i biglietti erano impossibili da trovare. La mail di richiesta si era persa tra milioni di altre, inviate come veri e propri scommessi. Turno dopo turno arrivavano le risposte che confermavano la partecipazione alla lotteria successiva. Fino alla mail conclusiva, quella per i biglietti per le World Series, quella che diceva: non siete stati estratti. Su eBay chiedevano $5,000. Cioè, spiegami bene, voi andate a vedere la partita in TV? Beh, è l'unica cosa che possiamo fare. E se poi perdono? No, qui adesso non stiamo facendo i pronostici. Qui stiamo decidendo che io e Tony dobbiamo andare a Boston a vedere i Red Sox vincere dopo 86 anni. E contro chi giocano? I Cardinals. E dove sono? St. Louis. Dovete andare anche là? No, ma potremmo andarci, magari troviamo i biglietti, se hanno il clincher. Il cosa? Guarda, vedrai che vinceranno, me lo sento. Che? I Red Sox? Sono 20 anni che te lo senti. Ma questa volta me lo sento davvero. Hanno battuto gli Yankees, non li ferma più nessuno. Ma ti rendi conto? 86 anni. Tu non ti rendi conto. Io so che qui ho 3 bimbi piccoli, stiamo costruendo una casa, e tu te ne vai a Boston a vedere una partita in televisione. Che cos'è una settimana di fronte all'eternità? 7x6, 42, almeno 42 pannolini da cambiare. Ma quanto cadono sti bimbi? Io devo andare. La cosa è profondamente autobiografica. Il Bat ai Red Sox legata a una bimba nata nel 2004. Un grande muro verde in cortile, siamo entrati a piedi per pitturarci sopra il tabellone segnapunti. La cosa mi ha sempre ricordato Richard Dreyfuss, che nel film Incontri ravvicinati del terzo tipo si sogna la Devil's Tower del Wyoming, dove poi atterreranno gli extraterrestri. Quella stupenda torre di roccia, un magma che si è solidificato all'interno di un cammino vulcanico, e la costruisce in salotto. E la moglie nel suo piccolo si incazza, giustamente, e si porta via i 3 figli, e lui continua a costruire. E poi ci va a vedere gli extraterrestri dal vivo e se ne va con loro. Ma non è che non ami sua moglie, anzi, la ama alla follia. Eravamo in coda per andare alla toilette, al Kinsale, un pub proprio sotto al Government Center, in centro a Boston, dopo tante tante Guinness. Era il giorno della parata, nel pub la gente diceva da dove era arrivata, chi dal Maine, chi dal New Jersey. Io stamattina sono partito in macchina alle 2 dalla Virginia. E tu? Io. Noi siamo venuti dall'Italia. No shit. Ieri? No, prima di gara 4. Questi due, subito interviste alla radio e birra gratis tutto il giorno. Questi due. Due pazzi che un home run di Aaron fucking Boone riesce a far deragliare in depressione, o che una base rubata fa sfociare in pura catarsi. Era l'autunno del 2004 e il bambino che abita dentro di me aveva prenotato 2 biglietti di aereo per Boston, come ogni anno, e come ogni anno era pronto a cancellare la prenotazione. Ma poi erano arrivati Dave Roberts, Big Papi, Curt Schilling, Pedro, Derek Lowe, Johnny Damon, e avevano fatto un miracolo, the greatest comeback in baseball history. Un rapido 3-0 sui Cardinals ed improvvisamente eccoli lì, ad una sola vittoria dal paradiso. C'era fretta, c'era urgenza di partire. Questi chiudono in 4, non li ferma più nessuno. Tony, dobbiamo andare. Che dice il tuo capo? Non me ne frega, che dica quello che vuole. Io faccio i biglietti, questa è un'occasione unica. Andiamo? Andiamo.
Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching.
Siamo decollati il mattino del giorno di gara 4, appunto 27 ottobre 2004. Ho il visto USA sul passaporto. Il programma era semplice, chiaro, lineare. Ronchi dei legionari, Monarch di Baviera. Cambio, Monica di Baviera, Boston, Logan International Airport. Per via del fuso orario saremmo arrivati a Boston nel primo pomeriggio. Giù i bagagli e via in città a godersi atmosfera e partita, in qualche pub intorno a Fenway Park. Ma c'era la nuvoletta nera dei Red Sox. Le Dolomiti, sottomarca dell'affidabile Lufthansa, che abbiamo preso, ora vira verso sud. No, guardi, la Germania è dall'altra parte. Il pilota è spiacente di informarvi. Quando un pilota dice che è spiacente, non per spaventare, ma se un pilota dice che sta experiencing some problems. Problems in inglese è una brutta parola. Houston, we have a problem. Dobbiamo atterrare. C'era urgenza nelle sue parole. Sorvoliamo bassi il litorale sabbioso dell'Adriatico settentrionale, evitiamo l'ammaraggio e ce la facciamo rientrare a ronchi. Mentre atterriamo vediamo i mezzi di soccorso, quelli belli rossi fiammanti, i pompieri, che giocano a spruzzare l'acqua con gli idranti. Interessante, prove di incendio. Ci dirottano su un ronchi Malpensa, Newark Boston, ora di arrivo a Boston 20:50, ora di inizio di gara 4 20:30 circa. In nazionale, menate varie, ci siamo, ci siamo. cambio di programma, ok, perdiamo il primo inning, al massimo due. Arriviamo a Boston, prendiamo un taxi, ci fondiamo in un bel pub affollato a goderci l'atmosfera e la partita. Ecco perché il mio visto sul passaporto USA non ha scritto Boston. Invece c'è una piccola NJ, dove hanno anche le mie impronte digitali. A Newark, New Jersey, c'è un aeroporto di dimensioni discretamente esagerate e l'altro aeroporto di New York, oltre al JFK, solo che nel New Jersey, come i Nets. New York c'è ancora, forse, un dipendente cinese che con faccia da cinese mi dice: lo sapete, no, che l'aereo per Boston è in ritardo. Prego? No, non lo sappiamo e non volevamo neppure saperlo. Arrivare a Boston alle 22 o dopo non è un'opzione per noi. Le altre compagnie? Continental, American Airlines, Delta, Southwest, tutto in ritardo. L'Apollo 13? Appunto, Boston, abbiamo un problema. Tony, ce la perdiamo. Lì ho avuto un momento debolezza, ero scoraggiato. Finiremo in qualche sudicio motel di Jersey City, circondati da sconosciuti a cui non frega nulla delle serie mondiali. L'idea, l'ha pensata, è venuta a Tony. Affittiamo una macchina e andiamo da PSF. Tony, ma è New York, sono le 6:30 del pomeriggio, il traffico della più incasinata città del mondo. E allora? Ma come possiamo affittare una macchina e guidare attraverso New York nell'ora di punta? Durante la rush hour. La rush che? Non smettevo comunque mai di sfoggiare il mio perfetto inglese. Siamo nella merda. È New York, ti rendi conto? Beh, io guido, tu navighi, come al solito. Io e Tony abbiamo girato mezza Europa. Lui guida, io navigo. Non ci siamo mai persi. Faccina orgogliosa. Ah, dimenticavo. Io confondo la destra e la sinistra. Da sempre. Non sbaglio a leggere le cartine. Ma per me la sinistra è di là, la destra di qua. Di là dalla parte del guidatore, di qua dalla mia parte. Logico, no? Ok, Earth, auto, carta di credito, partita dalla East Coast, si parte. Interstate 95, I-95, impossibile sbagliare. Ma chi è PSF? PSF è un ingegnere informatico del Connecticut che ha un sito web che frequenta da 8 anni, condividendo la passione per i Sox. Nel 2004 Tim, il suo vero nome, abitava a Portland, nel Connecticut centrale, appunto. Armati di numero di cellulare di Tim, affittiamo una Lincoln e ci avventuriamo verso nord. In America hanno solo Lincoln o Cadillac o Corvette o altre macchine che non si trovano qui da noi. Hanno strade larghissime con tante macchine sopra, raccordi continui, uscite e ripetizioni. Tony guida, come sempre, io navigo. Ormai sono le 19:30 e siamo ben avviati sulla I-95. Abbiamo passato in Danny Washington Heights, dove è cresciuto Manny, abbiamo passato il Bronx e via verso nord-est, lungo la costa atlantica. Nessun uragano in vista. La partita inizia su ESPN Radio, le voci familiari di Jim Miller e Joe Morgan. Lead off home run di Damon verso Mamaroneck, New York, e dopo i due punti di Trott vicino a Bridgeport, Connecticut. Per me saranno sempre RBI geografici. Derek Lowe fin dall'inizio induce rimbalzante dopo rimbalzante. Dopo due inning so che sarà uno shutout. Erano un tritasassi. Classica coda per incidente stradale e poi eccoci a New Haven. E poi su verso nord, arriviamo a Portland, verso la metà del quinto inning. Sox in controllo, avanti 3-0. La scena che segue è quella che mi resterà per sempre impressa nella memoria. Tipico store americano, quelli con le luci al neon. Ragazzo con occhiali spessi 3 cm dietro al banco. Non sta ascoltando la partita alla radio. Probabilmente vive nella cantina di casa con i genitori. Avete un telefono? Prendo i quartini e chiamo da una cabina telefonica al numero di cellulare. Pronto? Tim è seduto sul divano davanti alla TV, come il 99% della gente del New England. Sente lo squillo del telefono e legge sul display un numero locale della sua cittadina, che però non riconosce. Chi mai può chiamarmi adesso durante gara 4 delle World Series dalla mia stessa città, ma da un numero che non conosco? Hello? Tim, sono Joe, sono a Portland. Abbiamo perso la coincidenza. Joe, you are in my hometown? Quando dicono hometown lo dicono con un orgoglio particolare, anche se poi in USA ci sono almeno 9 Portland e questa non è neppure la più famosa. Tim, siamo qui, di fronte a noi c'è un negozio di giocattoli per bambini, Fun for Kids, e un ristorante cinese, The Great Wall of China. Li vedo ancora adesso, le insegne, le vetrine, le tende, sono qui davanti a me. Ok, great, sei in Main Street, sei a mezzo miglio da casa mia. Continuate lungo la strada. Vieni, ti aspetto sul prato davanti a casa. Ho indosso la maglia di Manny. Tony guida, io mi sporgo dal finestrino. Sono fuori per tre quarti. Eccolo! Salto giù e c'è Tim sul prato nella sua maglia numero 24. Non ho mai abbracciato un uomo, un maschio, con tanto amore in vita mia. Quello è stato il momento più bello, quell'abbraccio tra due sconosciuti che non si erano mai visti prima, uniti solo dalla passione per i Red Sox e da quel misto di curiosità, rischio e fiducia che oggi è internet. Quello è valso tutto, il viaggio, i biglietti, le attese e le paure. L'eclisse di luna, la ground ball di Renteria verso Folk, il flip sotto mano a Minchi, le nostre urla nei prati coperti di foglie gialle, rosse e marroni del Connecticut, la liberazione, lo spumante e le lacrime, il sonno del beato sul suo divano nel living room, davanti alla TV spenta, nella quale rivedevo Folk abbracciare Tech, col golden retriever che ogni quarto d'ora veniva ad annusarmi e a leccarmi la faccia. Tim dice che racconta la storia del mio viaggio almeno una volta al mese e la gente rimane sempre a bocca aperta. La nostra vita, la mia vita è cambiata quel giorno. È stupido, lo so, ma io sono ancora felice per quei 25 ragazzi. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.
Thank you all, but it's been no bed of roses.